Il giorno dopo, sempre la città, la lama assassina ha colpito 15 volte. Lo stesso maniaco? Il magistrato scuote la testa, perplesso. Sono delitti maledetti. In questi casi la gente non dice neanche un decimo di quello che sa. Uccisa in casa sua, coltellata in pieno giorno, in una strada quasi centrale, gran traffico e appartamenti dappertutto, negozi davanti e di lato. Ma dagli interrogatori che abbiamo fatto, che cosa è venuto fuori? Nulla o quasi. Qualche elemento, non vi dico quale, ma poca roba. Riferimenti oggettivi, zero in pratica, almeno per ora. Se l'assassino non fa qualche errore, continua il sostituto procuratore Ubaldo Nannucci, non lo prendiamo. Un tempo, dice Nannucci, la prostituta veniva uccisa alle cascine, sul greto dell'Arno, magari a bastonate, e l'assassino ne oltraggiava il corpo mettendo i sassi in quel posto lì. Ricordo molto bene un caso, la chiamavano la biondina, dicevano fosse molto bella. Oggi si uccide in appartamento, a coltellate, in pieno giorno. Ma l'omicidio di Clelia Cuscito, 37 anni, sembra una tragica copia di quello di Giuliana Monciatti. Le analogie, evidenti e innegabili, sono diverse. L'attività della vittima, innanzitutto. La scena, tutte e due uccise nel loro appartamento con un'arma da taglio, arma che non è stata trovata né in via del Moro né in via Giampaolo Orsini. Il sospetto è legittimo. Firenze nasconde anche un maniaco che si accanisce contro le donne che fanno la professione più antica del mondo? Le analogie, conferma il magistrato, esistono, su questo non ci sono dubbi. Un maniaco? Forse, ma come si fa ad affermarlo? Il dottor Nannucci è il magistrato che si è occupato anche dell'omicidio di Via del Moro. Oggi, a distanza di quasi 2 anni, si è trovato davanti un'altra prostituta massacrata. Ha negli occhi e in testa tutti gli elementi per capire se può essere stata la stessa mano a colpire. Innanzitutto spiega il livello di vita e il giro di clienti delle due donne è completamente diverso. E questa è la constatazione più importante. La prostituta uccisa in via del Moro viveva in un sottoscala squallido, aveva pochi clienti che aspettava in strada, davanti alla porta d'ingresso la si poteva vedere quasi tutti i giorni. Era conosciuta dalle altre prostitute della strada, che la definirono anche la migliore di noi. Clelia Cuscito viveva invece in un appartamento piccolo, ma arredato con dovizia di mezzi e particolarmente attrezzato per rendere più piacevole la professione. Specchi, divani, un letto ovale che a vederlo sembra un invito a peccare. Videoregistratori con filmini che anni fa venivano chiamati svedesi, ma che oggi probabilmente non hanno più nazionalità. E soprattutto un clamoroso giro di clienti. L'appartamento era una casa di piacere a orario continuato, dalle 9 di mattina fino a notte, come ora si racconta a ruota libera nel rione, con 40, anche 50 clienti al giorno. All'inizio, dice un'inquilina del palazzo, erano soprattutto i ragazzi ad andare da lei, anche in gruppo. Poi la clientela è cambiata, si vedevano grosse macchine e persone di buona posizione, ma anche povera gente, addirittura donne, un po' di tutto, insomma. Clelia Cuscito e Giuliana Monciatti facevano sì la stessa professione, ma la interpretavano in modi completamente diversi. Un'altra differenza, continua il magistrato, sta nell'arma. In via del Moro l'assassino colpì con un pugnale sottile e si accanì sul corpo della donna con 17 stilettate sulle cosce, sul petto, intorno alla natura. Un maniaco, si disse. Stavolta invece la lama è sicuramente più robusta e le coltellate sembra siano state di meno. Ma il magistrato non era ancora a conoscenza dei risultati dei primi esami fatti a medicina legale dal professor Maurri. Si è visto che la lama ha colpito almeno 15 volte. L'assassino ha continuato a calare il coltello anche dopo i due colpi mortali al petto e alla gola, che è stata aperta per quasi tutta la sua lunghezza. Una ferocia che sembra venire da quel 12 febbraio 82 in via del Moro. Le due donne, continua il magistrato, non si conoscevano nella maniera più assoluta. Insomma, è difficile parlare di un maniaco, anche se non lo si può escludere. In questo ambiente l'assassino può essere stato uno dei tanti, per chissà quale motivo. Ma è possibile che l'omicida sia passato inosservato? C'è una persona che, a quanto si sa, ha detto di aver sentito, ma non visto. È la donna di servizio della vittima, Carla Masoni. Mercoledì mattina, come sempre da quando lavorava in quella casa, quasi 5 mesi, ha svegliato la cuscito e poi si è messa a fare le faccende. A un certo momento, avrebbe detto gli investigatori, è suonato il campanello. La prostituta si è alzata da letto e lei si è ritirata in cucina per non disturbare la riservatezza dell'appuntamento. Erano le 10 passate da pochi minuti. L'uomo è entrato in casa, ma lei, nonostante i pochi metri quadrati in cui si muovevano le 3 persone, non lo ha visto. Era l'assassino? L'ora farebbe pensare di sì. La donna di servizio, infatti, è uscita poco dopo e 4 ore più tardi, Clelia Cuscito sarebbe stata trovata scannata dal fratello Bruno. Un altro elemento su cui lavora la polizia è la traccia di sangue lasciata nel bagno, forse una ciabatta, comunque un'impronta di piede piccolo che farebbe pensare a una donna. Ma chi? Forse l'assassino per andare in bagno a pulirsi si era messo le ciabatte della vittima? L'omicida, secondo l'ipotesi più probabile, doveva essere nudo, ha colpito prima dell'atto sessuale. Si è rivestito solo dopo essersi lavato e aver pulito probabilmente anche il coltello. E da dove è uscito? Le vie di fuga possibili sono tre: il portone, il garage e un'altra uscita secondaria. Nessuno comunque l'ha visto e nessuno sa dire con precisione se la prostituta, colpita la prima volta, ha fatto in tempo a urlare. Basterà ad indirizzare le indagini un'agendina con qualche appunto che è stata trovata nell'appartamento? Intervista un amico di Clelia. Si faceva per telefono un'ora, mezz'ora, anche 5 minuti prima. Lei diceva sempre: prova, se sono sveglia e posso rispondere, rispondo. Poi si veniva e si suonava. Amava la puntualità, altrimenti si potevano accavallare clienti. Io ne ho trovati altri solo una volta. Ti chiedevo una parola d'ordine al citofono? No, niente parola d'ordine. Suonavo e lei apriva, andavo su e lei mi faceva accomodare. Apriva sempre lei, sempre. Veniva mezza nuda, niente di elaborato, ma era eccitante. Se c'era un altro cliente ti faceva andare nel salottino. C'era una televisione sempre accesa, il videoregistratore sempre in funzione. Guarda un po' di filmini, diceva. Poi entravate in camera? Sì. Nudi? Certo, nudi, e come se no. Anche lei si spogliava. Si levava le calze, quelle che le hanno trovato addosso quando l'hanno ammazzata, e la maglietta. Ci si sdraiava sul letto e cominciava. La televisione era accesa anche in camera, anche lì filmini porno. Ma una volta mi ricordo che aveva entrambe le TV sintonizzate su una telenovela. E le precauzioni? Un paio di anni fa prendeva la pillola. Ma io avevo paura e non l'ho mai fatto fino in fondo. Poi ora lei dava il preservativo. Un tipo speciale di budello d'agnello, una cosa raffinata, di quelli che costano almeno 3.000 lire l'uno. E quando era finito, si andava in bagno. Non voleva che si usasse il suo bidet, questo sì, ne era gelosa.